ci sono appunto due riflessioni. Uno è il rapporto con la pandemia, il prima e dopo, e l'altra domanda è che cosa di questa esperienza pandemica ci dobbiamo portare con noi nel futuro e che cosa invece dovremo lasciare. Sottolineo la diversità perché di questa seconda parte la parte più interessante è che cosa saremo capaci di lasciare, perché noi siamo molto saturi di esperienza del Covid e siamo anche un po' saturi di riflessioni sul Covid, ma certamente alcune cose le dovremo abbandonare, non ci serviranno più. Questa sarà la parte più difficile perché noi arriviamo comunque molto concentrati e con questa esperienza lunga più di un anno, sappiamo cosa mantenere, ma secondo me non sappiamo ancora che cosa lasciare. Sottolineo solo perché è importante riflettere sempre sulle domande. Rispetto ai processi, diciamo, di inclusione e esclusione, ma io la farei breve, cioè io direi così. È chiaro che con il Covid abbiamo visto dei processi appunto di inclusione e esclusione sociale che da un lato ci sono apparsi nuovi, tipico il caso appunto della capacità dei cittadini di usare tecnologie, ma anche tipico il caso di essere più o meno protetti da delle reti di relazioni rispetto alla propria salute, il tema delle determinanti sociali e economiche della salute, eccetera, eccetera. Queste cose che però ci sembrano nuove e che in realtà non sono nuove, erano processi latenti che prima della pandemia erano stati in un certo senso contrastati e controllati, che però davano già delle problematiche. Con la pandemia sono riesplosi e sono usciti in maniera molto più forte. Ecco, cosa c'è dietro? Quindi, primo punto, quello che abbiamo visto di inclusione e esclusione, secondo me, è quanto c'era già dentro alla nostra realtà e che è esploso, ma di realmente nuovo, farei fatica a vedere qualcosa. E perché faccio fatica a vedere qualcosa di realmente nuovo? Perché questo è il secondo punto, ancora più importante, perché i processi di inclusione e esclusione della nostra società derivano da come è fatta la nostra società. La mia vera preoccupazione è che noi in realtà non sappiamo come è fatta la nostra società, no? Ne discutiamo tanto, ma abbiamo una visione molto superficiale. Se noi guardassimo dentro come è fatta la nostra società, vedremmo che la nostra società, nel modo in cui è fatta, produce costantemente esclusione ed inclusione. Sono le due facce della stessa medaglia. Per esempio, tutto il mercato del lavoro, per come è fatto, produce inclusione quando dà lavoro, ma per come dà il lavoro produce anche esclusione. La digitalizzazione produce inclusione, ma per come è fatta la digitalizzazione produce esclusione. I processi di formazione, per come sono fatti, producono cittadinanza e inclusione, ma producono anche esclusione. E il punto dirimente, come diciamo pillola appunto per ragionare, è che non sono questi fallimenti del sistema, è perché il sistema è fatto così e noi non lo possiamo cambiare. Non lo possiamo cambiare, lo vorremmo cambiare, abbiamo avuto tutta questa, no, questa grande retorica della ripartenza, il cambiamento, ma nella realtà, come è strutturata la società nostra, per sottosistemi di funzione, ogni sottosistema risolve un problema, lo può solo risolvere lui. Se l'economia riparte, creiamo posti di lavoro, se non riparte, non li può fare lo Stato, non li può fare la religione, non li può fare la scienza. Se la scienza non funziona, non la possiamo compensare con la politica, non la possiamo compensare con la religione, non la possiamo compensare con la formazione. Se il diritto funziona bene, se non funziona, non possiamo comprare i giudici, eccetera, eccetera. Questa struttura così particolare della nostra società, che noi chiamiamo differenziazione funzionale, produce continuamente inclusioni ed esclusioni e lo continuerà a fare strutturalmente. Non sono fallimenti di questi meccanismi, è esattamente il modo in cui questi meccanismi funzionano. Questo però cambia molto, cambia tutta la prospettiva perché non c'è più il buttare la palla fuori dallo stadio dicendo rifacciamo la società. Okay, rifatela, se avete del tempo, provate a rifarla, ma non la rifarete. Questo ti costringe a lavorare dentro ai processi e allora possiamo fare il secondo passettino, cosa ci possiamo portare dietro, cosa possiamo, diciamo, dimenticare. Io penso che di tutte le cose, forse quella più importante che è stata fatta però meno bene, quindi è la più importante, ma anche quella meno visibile da quello che abbiamo esperito in questo anno e passa, è proprio la capacità di costruire un governo di questa società ipercomplessa, un governo molto basato sulla, appunto, sulla co-partecipazione, co-progettazione, amministrazione condivisa, una rete di attori che condividano prima di tutto gli obiettivi e che poi si aiutino l'uno con l'altro a trovare le soluzioni, mettendosi in discussione, mettendosi anche nei panni dell'altro. C'è tutta una tecnologia di lavoro da imparare che non è per niente automatica, diciamo, con le identità che abbiamo delle organizzazioni al giorno d'oggi. È uno sforzo enorme che va fatto e su questo sforzo, sottolineo come ultima parte di questa prima risposta, altre due caratteristiche di questa tecnologia di lavoro, di governance, lo butto lì come provocazione, no? Per appunto ispirare un po' di riflessione. Il vero problema non è che dobbiamo capire che dobbiamo fare reti, di governarle in un certo modo, democratico, deliberativo, partecipativo. Questo penso che tutti lo dicano, anche se non tutti poi lo fanno. Il vero problema è che quando lo facciamo, anche qua dobbiamo desaturare, cioè dobbiamo imparare a lasciare degli spazi aperti alla novità, all'irritazione, alla diversità. Una rete, una governance di rete troppo standardizzata, per esempio, con troppe linee guida, lo dico proprio anche in relazione a quello che state facendo. È un paradosso, perché tu fai una rete per aprire alla diversità, ma se tu poi questa diversità la vuoi standardizzare, regolare troppo, sortisci l'effetto diverso. Quindi devi fare dei processi di facilitazione dello scambio che però non devono mai saturare la possibilità di reale creatività, di un colpo di scena, di uno che si senta libero di dire una roba che in quel momento nessuno si aspetterebbe senza problemi. Quindi, primo punto, attenzione in questo governo della rete di non saturarla troppo con l'ansia di strutturare ciò che va anche lasciato un po' destrutturato, va lasciato un po' più libero, no? Se no si fa la fine dei piani di zona che sono dei meravigliosi documenti ormai perfetti dopo più di 10 anni della loro istituzione, ma che dietro difficilmente hanno una vita reale, no, di scambio e di innovazione, non in tutti i casi, ma spesso. E il secondo punto è, dentro questa governance, di stare molto attenti a riflettere su chi è dentro e proprio perché chi è dentro. Proprio perché è dentro, sta tenendo fuori altre esperienze che non vengono neanche alla mente, perché si dice: guarda, li abbiamo tutti gli attori, la rete l'abbiamo fatta bene, abbiamo la scuola, abbiamo l'ASL, abbiamo la politica, abbiamo il terzo settore. Benissimo, ma rifletteteci, sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi. Quindi bisogna fare uno sforzo enorme di mettersi dei bastoni nelle proprie ruote, inciampare, per poi guardare, tirare sulla testa e dire: oh, guarda, avevo fatto sta rete, ma e questi non li ho mai sentiti, e questi che non sono in associazione, non sono rappresentati. Quindi questo sforzo di continua riflessione e di quasi, vorrei quasi chiamarlo una sorta di autosabotaggio di una macchina che sembra funzionare perfettamente, perché ha i suoi standard, ha le sue regole, ha le sue linee guida, ha la sua rete. Ok, questo va benissimo, ma la vera intelligenza del sistema è dire: questo non è sufficiente, devo sempre osservarmi criticamente e riaprire le mie strutture. Questo per quanto riguarda, direi, inclusione-esclusione. Quindi attenzione, perché ai processi di inclusione normalmente corrispondono processi di esclusione, per come è fatta la nostra società, non perché ci sono errori. Alcuni errori ci sono, ma la nostra società, per come funziona, per esempio, il sistema della formazione promuove e quindi boccia, e se boccia, alcuni li esclude e li marginalizza. Questo è il suo funzionamento. Se non facesse così, non funzionerebbe. Essere riflessivi su questi processi e, diciamo, tecnologizzarli attraverso dei dispositivi di governance iperriflessivi e critici di quello che ci sembra perfetto.